Per questa 32esima domenica, tempo ordinario, rito romano, sarebbe anche la dedicazione della Basilica Lateranense, ma io commento il Vangelo di questa 32esima domenica. Vangelo secondo Luca. Vi leggo la forma breve. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivano per Lui. Ecco, carissimi, allora vi faccio già subito una domanda, così vi spremete le meningi. C'è scritto che il commento io l'ho intitolato Chi sono i figli della risurrezione? E qui c'è scritto: e poiché sono figli della risurrezione, chi sono i figli della risurrezione? Lo vedremo in corso di percorso. Allora, guardiamo un po' queste categorie che c'erano ai tempi di Gesù. C'erano in pratica tre categorie, tre caste, non so come chiamarle. I sadducei, i farisei e gli zeloti. I sadducei erano i funzionari del sacro, erano gli studiosi, addirittura gli aristocratici, erano quelli che avevano posti di potere. Pensate che il sommo sacerdote era scelto tra di loro, tra i sadducei. E anche chi faceva parte del Sinedrio, del Consiglio, 70 persone circa, erano tutti sadducei. E quindi loro avevano posti di potere, e a loro interessava il potere sotto ogni aspetto, economico, politico, religioso, erano sempre dalla parte del più forte, anche se nemico e invasori, ma si accordavano quando conveniva. Quindi erano nemici dei farisei e credevano solo nella legge scritta, cioè la Torah, i primi cinque libri, il Pentateuco, e non nella tradizione orale. E nella Torah, nei primi cinque libri, non si parla assolutamente di risurrezione, si comincia a parlarne dopo in Daniele, e quindi questi non ci credevano per niente alla risurrezione. Erano nemici dei farisei, i farisei erano iperconservatori e li trattavano da eretici e quindi questa volta prendono la palla al balzo per tendere un tranello a Gesù. Pensate che comunque chi ha deciso la morte di Gesù sono stati i sadducei, il sommo sacerdote era dei sadducei. E quindi questa volta vogliono porre un tranello a Gesù e gli fanno una domanda assurda. Io ve l'ho detto la forma breve, ma è quella famosa domanda dove se muore il marito di una moglie, questa dovrebbe risposarsi col fratello, poi con quell'altro, poi per 7 volte. Allora, alla risurrezione dei morti, di chi sarà moglie, siccome ha preso 7 mariti? Questa domanda assurda. E Gesù risponde appunto che prendere moglie o prendere marito è cosa di questo mondo, perché nell'altro la comunione dei coniugi, no, non dipenderà neanche dall'essere stati marito e moglie, ma dal loro grado di comunione con Dio. Secondo la legge dei raggi del sole, pensate, i raggi del sole, più sono vicini al sole, più sono vicini tra loro. Pensate che bello. Nell'aldilà saremo come i raggi del sole. E questo è chiaro perché. Anche i coniugi, se disgraziatissimamente nessuno se lo augura, uno andasse all'inferno, rimangono separati. Non è perché erano coniugi che rimangono uniti anche nell'eternità, sono le libere scelte. Quindi questo Vangelo pone l'accento sulla straordinaria realtà della vita nell'aldilà. Fin d'ora siamo figli, ma ciò che siamo, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Allora, i farisei ci credevano nell'aldilà, perlomeno ci credevano nella risurrezione, ma pensavano piuttosto che fosse un prolungamento di questa vita, un miglioramento di questa vita, senza malattie, senza una vita benedetta, e quindi la intendevano così, come un star bene, sempre, senza tutti i problemi che ci sono adesso. E i Sadducei invece, siccome accettavano solo il Pentateuco, i primi cinque libri della Torah, dicevano, se volete essere benedetti da Dio, dovete comportarvi bene qua perché i giochi sono tutti, si fanno tutti di qua, eh? E il popolo stava coi farisei, preferiva i farisei ai sadducei. E quindi qui il Signore dice non solo che ci sarà la risurrezione dei morti, ma che ci sarà questa vita eterna. Cioè, avevamo questa lettura di Giovanni in quelle belle feste dei santi e dei defunti, no? Ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. Ma questa è una promessa straordinaria. Vedremo Dio faccia a faccia, dicevo già l'altra volta. Avremo quel lume di gloria che ci eleverà, per così dire, a livello di Dio, e questo lo farà il dono dell'intelletto. Altrimenti saremo un po' come il gattino, vi dicevo l'altra volta, il gattino carino, sono così carini, sti gattucci. E io che sono un'appassionata di musica classica, se quando ascolto Vivaldi, il concerto per due mandolini di Vivaldi, mi venisse l'idea di mettere gli auricolari al gatto, oh, quello fugge disperato. Perché? Perché non ha le facoltà per apprezzare questo tipo di musica, non ha le facoltà per apprezzare delle opere d'arte. Ecco, noi non siamo a livello di Dio. Quando giungeremo nell'aldilà, il Signore ci darà il lume dell'intelletto che sopraeleverà le nostre facoltà e ci renderà a livello di Dio, ci renderà in grado di vedere Dio, di contemplare Dio faccia a faccia. Pensate, e non possono fare l'aggancio in questi giorni perché ci sarà la sua festa, la festa di Santa Elisabetta della Trinità. Lei aveva avuto questa intuizione, no? Che ognuno nell'aldilà avrà un compito. Io vi avevo parlato quando avevo commentato il Vangelo che ci sarà dato un nome nuovo, no? Avremo un nome nuovo che corrisponderà a un nostro modo di essere, non un nome convenzionale che ci hanno dato i genitori, Mario, Giovanna, Vilma, Giuseppe, eccetera, ma un nome che corrisponde alla nostra essenza. Che so, io vi ho già detto quale sarebbe il nome che vorrei avere nell'aldilà, vorrei chiamarmi Innocenza, e che so, ci sarà chi si chiama Umiltà, chi si chiama Generosità, e Elisabetta della Trinità aveva avuto questa intuizione del nome che avrebbe avuto per l'eternità. Ha detto: io sarò Laudem Glorie, sarò lode di gloria. Ed è questo che fa il lume dell'intelletto, il dono dell'intelletto. Ci dà questo lume di gloria che ci permette di vedere Dio faccia a faccia. E ci dà un supplemento, non so come dire, di intelligenza, eleva le nostre facoltà e le rende e le rende anche splendenti, sarà un rifulgere del lume divino nella nostra anima. Pensate, questo lo dice anche San Tommaso d'Aquino nella Somma Teologica. Dice: l'anima ha un doppio candore, il rifulgere del lume naturale della ragione e il rifulgere del lume divino. Pensate, questo corpo seminato nella miseria risorgerà nella gloria, sarà un corpo integro, perfetto, che risplenderà come il sole, ci muoveremo col semplice desiderio dell'anima, ritroveremo quell'abito di gloria che avevamo perso col peccato originale, eh? Dopodiché, è stato un disastro, siamo inguaiati fino al collo, le nostre facoltà spirituali hanno perso la loro supremazia sul corpo, sulla materia. Pensate che se ci fosse stata l'obbedienza all'unico comandamento che avevano i nostri progenitori, avevano solo un comandamento: non mangiare di quell'albero. Di tutti gli altri puoi mangiare, non morivano di fame, ma di quello no. Se avessero osservato quel comandamento, loro sarebbero stati obbedienti a Dio, sarebbero stati sottomessi a Dio, e le facoltà loro inferiori, che sono la sensibilità, la corporeità, sarebbero state obbedienti alle facoltà superiori. Le facoltà superiori sono la volontà e l'intelligenza, no? Ora, se fossimo natura integra come lo erano loro, la volontà regnerebbe sovrana, comanderebbe anche sul corpo, anche sulla biologia. Volere e potere, allora in quel caso sarebbe stato proprio così, volere e potere, mentre adesso volere per niente potere, perché quante cose abbiamo che non vogliamo? Abbiamo la malattia, chi la vuole? E la volontà non comanda più. Abbiamo l'invecchiamento, chi lo vuole? E la volontà non comanda più. Abbiamo le tentazioni del maligno, chi le vuole? Purtroppo questo è perché siamo usciti dal recinto. Nel paradiso terrestre erano nel giardino di Dio e poi sono stati scacciati dal giardino. E quindi sono usciti dove c'è il tentatore, no? E quindi vedete che le nostre facoltà spirituali allora saranno di nuovo padrone anche della realtà corporea. Basterà volere, volere sarà potere. Come diceva Padre Molinier, diceva: qui siamo in una. La situazione di adesso è la normalità rispetto a due normalità. La prima normalità era il paradiso terrestre, appunto, dove c'era il filo diretto con Dio, il Signore si presentava alla fine della giornata e a parlare con Adamo ed Eva, loro potevano raccontargli com'era andata la giornata, potevano fargli delle domande, lui rispondeva, insomma avevano il filo diretto con Dio. Ma sapete che non è normale non avere il filo diretto col Padre, siamo figli. È la normalità di adesso. Adesso c'è come un separé, una barriera. Preghiamo con la fede, crediamo, ma domandiamo, ma non è che la risposta è immediata come succedeva nel paradiso terrestre. La risposta c'è, ma è immediata, la dobbiamo interpretare, arriva attraverso dei segni. E quindi non è normale che non ci sia il filo diretto per dei figli. I figli? Il Padre ci ha creati col desiderio che avessimo sempre il filo diretto con Lui. E se non che ci ha creati liberi. E la libertà può andare per vie traverse. C'era il filo diretto col Padre, non c'era questa conseguenza del peccato. Allora, guardiamo un po' la situazione di Adamo ed Eva, no? Come erano stati creati. Allora, sono stati creati con dei sensi naturali per vivere sulla terra e dei sensi spirituali per avere il contatto col cielo, vedevano Dio. Cosa è successo dopo la caduta? Dopo la caduta hanno mantenuto i sensi naturali per vivere sulla terra, ma hanno perso i sensi spirituali perché La prima conseguenza è stata la paura di Dio. Quando Dio si presentò ad Adamo, dove sei? Questo si nascose perché aveva paura, quindi non aveva più i sensi spirituali che gli permettevano di riconoscere Dio come padre. Ed è questo che capita. È una conseguenza del peccato originale questo, la paura di Dio. Ve ne ho parlato l'altra volta commentando la seconda lettura di San Paolo, la lettera ai Romani. Se siamo figli, non dobbiamo ricadere nella paura. Se ricadiamo nella paura è perché siamo schiavi, non siamo più figli. Dobbiamo ritrovare la figliolanza. Quindi una delle conseguenze della trasgressione è stato che hanno perso i sensi spirituali, non riconoscevano più Dio come padre, anzi il nemico gliel'ha presentato come sospettoso, dispettoso, e loro ci sono caduti come pere mature. L'altra conseguenza è che è cambiato il loro cuore tra di loro, hanno cominciato a accusarsi a vicenda: Adamo, è lei che mi ha dato il frutto, se lei non me l'avesse dato. Ecco un'altra conseguenza del peccato: incolpare sempre qualcuno. Quando incolpiamo qualcuno e non sappiamo vedere la nostra parte di torto, siamo come Adamo dopo il peccato originale. Oppure lì si vede l'inizio dell'incapacità un pochettino di perdonarsi a vicenda. Guardate che il non perdonare, se io non perdono, finché io non perdono, l'altro ha un potere su di me. Sapete perché? Perché tutte le volte che mi viene in mente, io cambio umore, mi rattristo, cerco di scacciare il pensiero. Ha un potere, ha questo potere. Quindi vedete, queste sono conseguenze del peccato originale. Ma i sensi naturali non li avevano persi. Pensate che Adamo ha ricevuto un mandato da Dio di nominare tutti gli animali. Ma sapete che le forme viventi, ma saranno centinaia di migliaia, tra insetti, uccelli, pesci, volatili, mammiferi, ma e quindi aveva un'intelligenza straordinaria, ha ricevuto questo mandato di nominare tutti gli animali. E quindi, dopo che hanno peccato, allora, cosa fa il peccato nella nostra vita? Cioè, noi siamo liberi e quindi possiamo fare scelte sbagliate, e quella è una scelta, comunque sia. Ma state bene attenti che il peccato ha sempre delle conseguenze, e le conseguenze noi non le avremo mai scelte. Ma vi faccio un esempio, tanto per dire: si verificano delle conseguenze che quelle noi non le sceglieremo mai, e poi magari ci dobbiamo vivere tutta la vita, convivere tutta la vita con quelle conseguenze. Per esempio, prendo l'esempio più banale, che so io, di uno che fuma, che magari si rovina i polmoni, no? Allora ha fatto una scelta di fumare, ma non ha fatto la scelta di rovinarsi i polmoni. Quella è una conseguenza. Uno che si droga, peggio che andare di notte. Ci sono delle conseguenze che poi tu magari rimangono per tutta la vita. Dio ti perdona il peccato, te lo perdona, e come? Ma le conseguenze nella natura, quelle rimangono. C'è quel famoso detto che dice che Dio perdona sempre, l'uomo qualche volta, la natura mai. La natura, se la rovini, dovrai vivere con una natura rovinata. Signore, ci ha dato questa libertà, dobbiamo stare attenti, io vi dico spesso, fatevi venire i rimorsi prima, non dopo, perché dopo che il pasticcio è fatto, ci sono delle conseguenze anche nella natura, nel nostro essere naturale. E quindi hanno perso l'immagine e la somiglianza di Dio. Allora, l'immagine noi la recuperiamo, il Signore si è incarnato, è morto per noi, e col battesimo noi abbiamo recuperato l'immagine. Invece la somiglianza la si recupera poco per volta. cioè dipende da noi, dalla nostra fedeltà, dal nostro saper osservare, dalla nostra obbedienza a Dio. E qui ritorno su un tasto che ho già toccato, Dio esiste, Dio c'è, Dio è reale, l'invisibile è molto più reale del visibile, ma noi ci lasciamo molto più, non solo attrarre, ma anche impaurire dal visibile. Vediamo solo le cose visibili. Mentre Dio c'è, non è visibile, ma lui ha le soluzioni al nostro problema. Nei cieli la soluzione c'è già, solo che se noi guardiamo solo il visibile non vediamo nessuna soluzione. C'è una difficoltà e ci arrabattiamo, ci scervelliamo, invece di affidarla a lui che ha già la soluzione, ma non solo la soluzione, ma siccome è il nostro padre, ha la soluzione migliore. Dobbiamo fidarci di lui. Siamo troppo. L'uomo naturale sbaglia perché si fida solo di se stesso, di quello che vede. Quindi dobbiamo chiedere al Signore che ci dia più rivelazione di Lui, che ci apra gli occhi sull'invisibile e ci apra gli occhi sulle cose belle che Lui ci vuole dare, perché il Signore è un Dio infinitamente buono e ai Suoi figli vuole dare il meglio, e tante cose non le riceviamo perché non ci crediamo. Vi ho già detto che siamo incapaci a credere al troppo bello, a volte non vediamo, che so, avremo magari bisogno della soluzione di un problema, di una guarigione anche, ma non riusciamo a crederci perché sarebbe troppo bello. E allora prendiamo quel che crediamo. Il credente riceve quel che crede. Vi avevo già detto l'altra volta quello che era successo a Santa Teresina del Bambino Gesù, che lei credeva nella misericordia, e poi c'era una suora che lei invece, più giansenista, più rigorista, lei diceva: eh sì, ma c'è la giustizia di Dio. E Teresina le aveva detto: ma io credo nella misericordia, se voi credete nella giustizia. E poi questa suora muore e la vede, Santa Teresina la vede e le dice: se vi avessi creduto non sarei qua. Era in purgatorio, era caduta sotto la giustizia di Dio, perché credeva nella giustizia di Dio. Quindi dobbiamo chiedere al Signore fare questa preghiera di conoscere Dio, chiedere al Signore che ci dia rivelazione di quel che è in se stesso e non dell'idea che abbiamo di Lui. A volte l'idea che abbiamo di Lui è l'idea di un giudice severo che ci punisce, che ci castiga, e non incontriamo il Dio buono, padre buono che ci ama, incontriamo quell'altro, incontriamo l'idea che abbiamo di lui, ma noi incontriamo il Dio vivo e vero. Allora chiediamo appunto di avere una nuova mentalità, diventare nuove creature. In Cristo dobbiamo essere nuove creature, le cose vecchie devono sparire, per poter fare l'esperienza di questa magnifica eredità. Allora, vi avevo fatto la domanda, vi rispondo adesso: chi sono i figli della risurrezione? Sono i santi, quelli che vivranno per l'eternità col Signore. A rigor di termine, la santità sarebbe un attributo esclusivo di Dio: tu solo il santo, tu solo l'Altissimo, tu solo il Signore. Ma noi diventiamo santi perché partecipiamo alla santità di Dio come il vetro partecipa alla luce del sole. Allora, carissimo, adesso devo darvi la risposta alla domanda che vi ho fatto. Dunque, mi è già arrivata anche la risposta. Vi avevo chiesto in quale giorno Dio aveva creato il firmamento. L'ha creato nel secondo giorno. Brava Maria, un punto, un altro punto, risposta giusta. Poi mi ha risposto anche all'altra domanda, la domanda di astrofisica: dove si espande l'universo? Cari miei, se voi andate a prendere un libro di astrofisica, la risposta si trova in 136 pagine. Dovete leggere 136 pagine. No, allora, la risposta dove si espande l'universo è tutto, non è un palloncino che tu gonfi e che si espande nell'aria o in una stanza. È tutto. L'unica risposta, sapete qual è? L'universo si espande verso il futuro. Vedete che le categorie spazio-tempo sono indissociabili. Infatti, gli astrofisici non chiamano spazio da una parte e tempo dall'altra, ma lo spazio-tempo. Allora, adesso vi faccio la domanda per la settimana prossima perché devo concludere. Quale giorno Dio creò la Terra? La dovete vincerla dal testo, nella Genesi comunque. E così cominceremo a parlare delle stelle e del Sole la prossima volta. Ecco, carissimi, allora, come vitamina spirituale, vi ridò quella dell'altra volta perché ci sono dei chiarimenti da fare. Vi avevo detto, chi ci fa più tribolare è la mente è la pazza di casa che non si ferma mai e allora come vitamina vi do di nuovo questa. Spegnete il cervello e dubitate dei vostri dubbi. Poi la prossima volta vi darò come ho saputo dove si trova l'interruttore per spegnere il cervello. Ecco carissimi, allora io ho concluso. Se avete bisogno di domande, chiarimenti, libri, il numero è 338 7553 847. Buona domenica a tutti da Vilma.